Io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi. Posso dire come imbottigliare la fama, approntare la gloria, fino anche mettere un fermo alla morte.
Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
No, io sono tuo padre.
Fuggite, Shock!
Ma quanto sono contento di assistere all'inizio di un nuovo programma. Sono sempre molto felice quando qualcosa di nuovo, anche se cresce dall'ombra, dal male. Sono comunque contento, anzi ancora più contento, gli Acchiappa Fantasy. Siamo in tre, per Carlo Fabi,
Andrea Lupoli
e vedo anche Camilla Vitanza,
che si presenta
Ciao,
da sola.
Ciao, mi presento però. Da sola.
Si presenta da sola perché non abbiamo... Abbiamo Luigi Gabriele, la parte tecnica, che non può parlare quest'oggi, ma non fa niente, non può parlare in generale. Lo salutiamo però, giustamente.
Per forza. Ciao, ciao Gigi.
Seguirà ciao. L'aspetto tecnico di queste due ore insieme. Noi ci conoscono già e dobbiamo presentare lei, che è meno conosciuta come le persone importanti che
non
lavorano
sono
nell'ombra.
VIP.
Allora, Camilla è bionda, ha i capelli lunghi, ricorda in qualche modo Luna Lovegood, possiamo definirla.
Mi piace
anche
questa
modo.
Cosa mi piace, mi piace
anche
già.
Katia Ricciarelli, dipende.
Questa
dai
cosa
gusti.
Mi piace meno.
Katia
però.
Ricciarelli è meno adatta forse al nostro tipo, alla nostra tipologia di pubblico, al nostro target. Oggi il target va tanto di moda. Katia Ricciarelli è forse per quelli un pochino più là con gli anni, ma noi invece ci rivolgiamo a un po' più giovani, ad
sì,
Andrea.
Ci proviamo perlomeno.
Perlomeno almeno.
Li mettiamo tutti, dagli amanti di Katia Ricciarelli agli amanti dei Ricciarelli, che mi piacciono tanto.
Esatto.
Fino e dei canestrelli.
Dei canestrelli anche ottimi, fino ad aggiungere a quelli che invece amano il mondo nerd. Non a caso siamo a Acchiappa Fantasy, e di roba fantasy mi sa che ce ne abbiamo parecchia già oggi, già nella prima puntata, tanto per iniziare.
Abbiamo voluto fare un menù in cui abbiamo messo veramente un po' di tutto. Un po' la settimana ci ha aiutato, ci ha aiutato ad esempio sul fronte cinematografico, perché ci occuperemo anche di cinema nell'ambito degli Acchiappa Fantasy. Ci ha aiutato sul fronte letterario, perché a proposito di fantasy, quando si cita un nome come Stephen King, inevitabilmente
piango
Andrea piange. Andrea piange, ma tutti noi insomma del resto siamo, puntiamo le nostre antenne, perché insomma di quello stiamo parlando. E insomma fumetto, ci sarà anche uno spazio dedicato al fumetto inevitabilmente, insomma.
Avremo molte cose, avremo Anna Pastore, appunto editor italiano di King. Parleremo di questi 5 nuovi volumi a cui facevi riferimento, con questa veste grafica straordinaria. Parleremo di un esordiente, ci piace poi supportare anche gli autori che stanno iniziando il loro
giovani.
Percorso, i giovani, quelli che detestano invece Katia Ricciarelli. E poi, e poi abbiamo anche dei registi importanti su un'opera che sposa il concetto del fumetto, del film, del mondo nerd. Per Carlo insomma c'è parecchia roba.
Ce n'è insomma, è il film che, di cui si parla già da parecchio tempo, tante questioni, tante discussioni. Del resto l'opera di Zero Calcare, che l'ha originato, La profezia dell'armadillo, la conosciamo tutti, è stato uno dei grandi blockbuster del mondo del fumetto degli ultimi anni, arriva al cinema e noi ne parleremo con il regista Emanuele Scaringi.
Camilla Vitanza, vedo la scaletta, me la vedo io, te lo leggo io.
Non si tratta di risse.
Non, c- no. Non ci sono coltelli,
botte,
botte
no.
Niente.
No, no. Mi sarebbe piaciuto, ma mi sono tenuta sul diplomatico, diciamo.
Bene, ci conosce da così poco, già ci vuole minare, ma a parte questo.
Non si sa mai.
Ci saranno una serie di, diciamo così, una critica costruita da Camilla, tanto su le serie televisive, a noi particolarmente care, insieme ovviamente ai libri, non solo quelli, questa settimana è uscito Pinco Pallino con Leggetelo, ma anche, è uscito questo e gli alberi di tutto il mondo si vendicheranno, ecco, no. Ci sarà anche l'altra faccia della medaglia, dico bene?
Esattamente, perché analizzeremo sia i casi letterari, sia ai grandi classici e sia ai libri un po' controversi, no? Insomma, io ci tengo a dire anche libri che non mi sono piaciuti e contrapporli invece a quelli che mi sono piaciuti.
E ad assumertene le responsabilità, ovviamente.
Assolutamente, okay. Assolutamente.
Se volete picchiare qualcuno, poi dopo sapete con chi prendere.
Daremo degli indirizzi
e dei recapiti precisi.
Dei recapiti precisi.
A cui non ci sarò, perché poi me ne andrò in Messico.
Ecco, perfetto, siamo pronti per iniziare. Che facciamo? Premiamo dei tasti. Luigi Gabriele, che dobbiamo iniziare, dobbiamo lanciare questa sorta. Tu sei quello che guida la Ecto 1, che però è una versione diversa, perché noi non acchiappiamo fantasmi, ma acchiappiamo fantasy. Quindi vedi un po' che puoi fare, premi quei bottoni e iniziamo, dai. Oh, caro Piercarlo, sono ancora più contento di prima, no, in generale sono molto contento dell'inizio di questo programma e soprattutto di raccontare un nuovo romanzo grafico di esordio di una giovane illustratrice italo-thailandese che è nata e cresciuta a Perugia, di base a Milano, poi si è trasferita a Torino, insomma ha fatto bel giro.
Si è spostata abbastanza.
Si è spostata molto ed esce con Papaya Salad, una storia molto particolare, edita da Bao Publishing, non ha bisogno di presentazioni la Bao Publishing, soprattutto per quelle edizioni di pregio che tanto ci piacciono e quell'esperienza tattile che raccontiamo molte volte.
Decisamente.
Che
no?
A noi nerd fa sempre piacere. No? Diamo dunque il buongiorno a Elisa Macellari, quest'oggi nostra ospite. Ciao Elisa, grazie per essere virtualmente qui.
Ciao, ciao, grazie a voi dell'invito.
Allora, ci devi raccontare in effetti un po' la storia che ha generato poi questa tua graphic novel, perché è davvero interessante e poi tocca la tua biografia.
Sì, tocca la mia biografia perché racconta il mio primo viaggio in Thailandia quando ero piccola e ho conosciuto il prozio che poi è anche il protagonista di tutta la storia. E ha avuto una vita piuttosto avventurosa, è stato, come dire, ci sono state una serie di eventi sfortunati dopo un evento invece molto fortunato. Ha vinto una borsa di studio per studiare in Europa e l'aveva vinta in Germania, solamente che scoppia la guerra e quindi lo riassegnano in Italia. Lui bello bello parte, arriva appunto a Roma e si trova in mezzo ad una situazione politica abbastanza complicata, perché era il 1940 e quindi anche l'Italia è entrata in guerra. E quindi da qui poi si sviluppa tutto il racconto.
Ecco, siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, che fa da sfondo poi proprio alla tua narrazione, ma c'è un aspetto molto interessante che è quello legato invece a una ricetta di famiglia e quindi quasi a del comfort food, potremmo definirlo.
Sì, esatto. È l'insalata di papaya che dà anche il titolo al romanzo ed è proprio tipica del sud-est asiatico in generale, però è una ricetta molto interessante perché mischia tutti i sapori insieme, quindi c'è del dolce, del salato, del piccante e mi piaceva molto come immagine perché poteva raccontare bene questa vicenda umana che insomma ne ha viste di ogni, ecco.
Senti, ma la ricetta all'interno, cioè i nostri radioascoltatori e i tuoi lettori poi la possono ripreparare eventualmente?
La possono
replicare.
Sì.
Ecco, ci sono dei dettagli, c'è una sorta di easter eggs con un libro di cucina all'interno di una storia. Questo no, in realtà è interessante perché il fattore cibo gioca un ruolo già per noi italiani fondamentale, ma in un contesto del genere ci aiuta ad entrare ancora di più nella tua narrazione, Elisa.
Sì, perché dà il pretesto per tutto il racconto. Tutto il racconto del prozio avviene proprio intorno ad una tavola imbandita, quindi il cibo che diventa convivialità, che diventa condivisione anche di storie. Quindi da lì poi appunto inizia tutto il racconto.
Elisa, questa commistione di elementi biografici o comunque storia privata e percorso privato con l'incontro ovviamente con la storia più importante, anche forse anche quella più drammatica, perché partire da come tuo esordio da un racconto di questo tipo? Nel senso, capisco magari l'esigenza personale tua di raccontare questa storia in particolare, però non lo so, da proporre ad un editore. Io adesso voglio proprio fare il gioco un po'. Forse non era un pochino più comodo andare su qualcosa che potesse magari rischiare meno, perché insomma è un tema molto complicato, è un tema molto complicato, aggiungo io, da proporre di questi tempi, perché io ho trovato delle affinità o quantomeno dei discorsi che valevano allora come valgono oggi, e quindi io mi chiedo insomma che tipo di ragionamento hai fatto quando ti sei trovato a scrivere e a proporre questa storia.
Ma devo dire che il progetto è nato solo molto in brevissimo tempo, e sono andata di pancia, devo essere onesta.
Che è il modo migliore, come sempre, del resto.
C'è stata una specie di empatia fra me e l'editore, perché in realtà Bao mi ha cercato perché aveva visto delle mie illustrazioni e piaceva il mio stile illustrativo. A quel punto ci siamo incontrati e io avevo in mente questa storia, però non l'avevo formalizzata in modo molto chiaro nella mia testa. L'ho raccontata e abbiamo detto va bene, facciamolo. Quindi è nato così, è nato in modo molto spontaneo. Capisco che è una storia abbastanza, sì, un po' scomoda, anche se il punto di vista è sempre piuttosto personale e soggettivo. Effettivamente la storia viene vista da un thailandese, una storia della Seconda Guerra Mondiale, però, come dire, lui era anche un po' inconsapevole di quello che stava succedendo.
Certo.
La guarda dai suoi occhi, anche con delle peculiarità culturali che ovviamente sono totalmente diverse da quello che succedeva qui, quindi insomma mi piaceva anche questo contrasto, è tutta un po' una contraddizione, anche tutta la storia, tutto quello che succede.
Siamo in collegamento telefonico, nel caso vi siate sintonizzati solo in questo istante, con Elisa Macellari, che è autrice di questa bella graphic novel edita da Bao Publishing, Papaya Salad. Si sente quasi nello sfogliare questa graphic novel quel profumo di papaya? Era un po' la vostra intenzione? Vedo questi colori un po' arancioni che ce la ricordano un po' quella papaya matura quando viene aperta, sì. Elisa?
Sì, sì, esatto. Proprio anche la veste grafica voleva ricordare proprio il frutto. Quindi l'oggetto libro che diventa veramente una papaya. Abbiamo la copertina cartonata che è verde e poi appena si apre il taglio delle pagine è di un rosso vivo, proprio come se fosse un frutto. Quindi sicuramente mi piaceva molto questa possibilità anche di rendere l'oggetto qualcosa insomma di evocativo, ecco, oltre alla storia. Sì, dimmi.
No, scusami Elisa se ti ho interrotto. No, tra l'altro crea anche questo un contrasto con la drammaticità della storia raccontata. Io non so se c'era anche questo tipo di ragionamento dietro, però insomma nel momento in cui io mi sono approcciato alla graphic novel ho visto appunto i colori, ho visto la veste grafica, sono rimasto conquistato dalle illustrazioni. Poi mi sono entrato nella storia ed è una storia che insomma crea un bel gioco veramente di contrasti tra l'impatto visivo e quello che è poi il racconto, la narrazione.
Sì, credo che questo sia lo spirito tipicamente Thai e probabilmente anche buddista, quello dell'affrontare la vita con una certa serenità. Un lasciar andare gli eventi e prenderli per come sono, quindi sì, in realtà è appropriato, cioè il fatto che questi colori siano abbastanza dolci, però poi gli argomenti sono a volte anche drammatici. Anche questo è il contrasto dell'insalata di papaya, ecco.
Senti Elisa, dalla tua biografia leggiamo che hai lavorato anche come mediatrice culturale presso una fondazione importante, una parentesi interessante.
È la mia vita precedente prima di fare l'illustratrice, perché mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti a Perugia e per un po' di tempo ho lavorato nell'arte contemporanea, quindi ho lavorato per la Fondazione Sandretto Rebaudengo di Torino e facevo mediazione culturale ed è stata un'esperienza molto interessante, perché ero a contatto con il pubblico e non è semplicemente fare la guida, quindi raccontare i lavori d'arte, ma era più un tirare fuori dall'osservatore quello che c'è poi nell'opera. quindi in qualche modo sì, è stato utile poi anche per le mie esperienze successive come illustratrice.
Hai lavorato praticamente per tutti, perché c'è una lista sconfinata, aggiunti PM, Zanichelli, Naudi, Feltrinelli, The New York Times, Cartoon Network, Donna Moderna, adesso appunto la graphic novel per Bau Publishing, insomma tanta esperienza, sei anche molto giovane, lo dobbiamo dire, insomma complimenti Elisa, ci fa piacere,
grazie,
raccontare
grazie.
Un percorso del genere.
È un po' così, un po' bipolare, faccio varie cose in vari campi, però mi piace molto per la diversità, ecco, dal racconto per bambini a una graphic novel invece più da adulti, a degli editoriali per delle riviste, è interessante, è proprio il bello del mio lavoro, secondo me.
Elisa, io ho quasi paura a chiedertelo come ultima domanda, visto proprio appunto quante cose fai, riesci a fare contemporaneamente, progetti futuri, la domanda che si fa sempre in questi casi, progetti futuri, quanti ne hai? 2,5 miliardi adesso in corso più o meno.
Ma guarda, dopo aver concluso Papaya Salad ho bisogno di un po' di tempo, beh sì, ho qualche progetto, però...
Non dubitavo.
Adesso, secondo me, sì, devo ricaricarmi un attimo e mi piacerebbe farne un altro. Così proprio.
Fantastico.
Un altro graphic novel mi piacerebbe.
E allora noi ti invitiamo sulla fiducia a raccontare, magari in occasione proprio anche della prossima uscita, il tuo lavoro.
Tra un mese praticamente, considerando i ritmi di
esatto,
Elisa.
No. Esatto.
I tempi di gestazione sono più lunghi.
Sì. L'abbiamo detto, Papaya Salad, Bau Publishing, grazie alla sua autrice Elisa Macellari. Grazie Elisa, a presto, un buon lavoro e complimenti.
Grazie mille, ciao.
Ciao Elisa.
Radio Cusano Campus. Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano.
Cambia la base e ovviamente ci orientiamo subito ad andare a toccare quelli che saranno tanti gli argomenti di gli Acchiappa Fantasy. Abbiamo detto spazieremo moltissimo cinema, fumetto, editoria, ma anche serialità televisiva, e quando si toccheranno certi temi chiameremo in causa Camilla Vitanza. Di cosa si tratta quando trattiamo di Me la vedo io? Innanzitutto facciamo un'introduzione.
Un'introduzione molto semplice. In pratica io consiglierò e sconsiglierò due serie televisive a seconda del mio gusto personale, quindi attenetevi a ciò, se vi va bene bene, e se no litigheremo.
Fatecelo
pronto,
sapere,
sono pronto.
Ci sei Andrea?
Sono pronto con la penna per segnare, i nostri radioascoltatori ci possono scrivere, vediamo un po' dove andare, in che direzione andare e quale strada non intraprendere invece.
Esatto, esattamente.
Vediamo cosa fare.
Pendiamo dalle tue labbra, Camilla.
Ah, addirittura. Allora, iniziamo con una serie TV animata di Netflix, molto attesa, c'era grandissima attesa per questa serie TV di Matt Groening, forse avete capito di cosa sto parlando.
Gente gialla,
questa volta non si va sul giallo, si va su un altro colore che è per l'appunto il fantasy, e sto parlando di Disincanto, questa serie TV del 2018, quindi appena uscita. Allora, a me non è piaciuta, partiamo da questo presupposto, io non so se voi l'avete vista.
È lo sconsiglio, io ve la sconsiglio.
L'ho vista, peccato, perché se tu l'avessi sconsigliata ancora prima sarei risparmiato i 10 episodi, non mi è piaciuta per Carlo, che devo fare? Non è piaciuta nemmeno a me, che tu sai quanto io sia poi benevolo nei confronti di una certa produzione, però un po' ha tradito le mie aspettative, però vabbè.
Ebbene, io insomma la valuterò, perché era una di quelle che
tu
ho sospese, io non l'ho vista, voglio sentire le tue argomentazioni però, perché mica mi convinci così
allora
facilmente.
Partiamo da un presupposto molto semplice, questa serie non fa ridere. Non fa ridere, però è una serie comica, ci sono delle battute banali.
Vorrebbe ma non ci riesce.
Vorrebbe, è un vorrei ma non posso, il che è abbastanza deludente considerando che si parla di Matt Groening, ossia l'ideatore dei Simpson e dei Futurama, due serie TV a me molto care che mi hanno accompagnato proprio durante tutta la mia crescita, e nonostante io sia ancora moltissimo giovane, solo 18 anni insomma.
Compiuti.
Inoltre ho avuto l'impressione che Groening si sia un po' buttato sul genere fantasy, perché adesso va molto di moda, no? È un genere che è molto in voga, se pensiamo a, vabbè, Il Signore degli Anelli, però quello è già un discorso più vecchio, Game of Thrones e quant'altro. Insomma, lui si è buttato molto sul genere, il che...
un po' tipo noi, fondamentalmente.
Sì, esattamente.
Buona sostanza, però a livelli molto più alti.
Non lo so, io mi aspettavo di più da Groening, mi aspettavo che, insomma, si buttasse... Sì, sul fantasy, ma perché ci fosse qualcosa di concreto,
che
perché...
gli desse la sua impronta.
Eh beh, sì, insomma, qualcosa di riconoscibile. Invece di riconoscibile c'è solo la grafica, solo i personaggi sono distinguibili, insomma, corrispondono poi al suo stile. Credo che, insomma, unire il comico al fantasy sia una scelta azzardata, perché va a togliere credibilità poi al fantasy, che è un genere che per definizione ha bisogno di molta credibilità, perché già si parla di cose inesistenti. Quindi, di conseguenza, se ci metti il grottesco, allora si finisce in Robin Hood in calzamaglia. Non so se l'avete visto.
Bene, sì.
Di quel genere di Mel Brooks, assolutamente. Strano però, perché Groening invece, quando si è confrontato, tra virgolette, con la fantascienza in Futurama, ha funzionato comunque. Magari un po' di ripetizioni, magari rispetto ai Simpson, però comunque era un prodotto autonomo che funzionava.
Era un prodotto che funzionava, forse perché la fantascienza si presta di più. Forse non si è impegnato abbastanza, ha pensato che fosse facile. Netflix, fantasy...
Io sinceramente non ci ho visto la critica sociale che invece ha caratterizzato i Simpson e Futurama, e me l'aspettavo in una chiave appunto legata al fantasy, al passato, all'immaginario medievale. Manca totalmente, non ho visto riferimenti al mondo attuale come era in Futurama e come,
certo,
sempre è stato.
Non c'è l'identificazione, non ci si può identificare nessun personaggio in particolare, e questo, insomma, poi va a gravare notevolmente sul prodotto. Quindi la mia opinione è totalmente bocciato. Non so se il signor Groening ci sta
malissimo.
Ci sta ascoltando.
Disincanto, bocciato.
Disincanto.
Cominciamo bene,
la
direi.
Fine delle
serie
illusioni.
Netflix di Matt Groening, creatore di Simpson, che non è proprio l'ultimo arrivato. Noi la bocciamo così, senza pietà. E va bene, Camilla Vitanza si assume le sue
responsabilità.
È una donna con le spalle larghe e da questo punto di vista quindi saprà portare avanti le sue opinioni.
Saprò fronteggiare Matt Groening quando sicuramente verrà sotto casa mia
a cercarti, esatto.
Oh, la torta. Hai fatto aggiungere dell'altra glassa?
Ma certo che... Ehi! Dove eri finita?
Oh, ti capisco, tesoro. Il giorno delle nozze avevo anch'io farfalle in stomaco. Non avrei dovuto mangiarne così tante.
Volevo solo divertirmi un'ultima volta prima del giorno più felice della mia vita.
Silenzio! La delegazione di Bentwood arriverà da un momento all'altro. Togliti quegli abiti plebei e torna giù vestita da principessa!
Come vuoi tu, papà?
Farò mozzare la testa a chiunque si azzardi a guardarla!
Vuoi tu, Gisbert, eccelso principe di Bentwood, Slayer di Metallica, prendere questa donna come tua legittima sposa?
Ok.
E vuoi tu, principessa Tiabini, donna nubile, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo?
No! Farlo, mi dispiace tanto.
È morto.
Credo di essere ancora vivo. O forse no, fa niente.
Ti consiglio.
Ti consiglio, allora, invece, sempre una serie TV animata, quindi restiamo più o meno sul genere, e sempre Netflix, solo che questa è del 2015, e sto parlando di BoJack Horseman, di Raphael Bob Vaskberg.
Che è già difficile non ingoiare la propria lingua nel dare il nome di quest'uomo che ha realizzato una serie interessante. Ho visto le prime due stagioni, non so se Piercarlo
sì, l'ha seguita. Sì, ho visto anch'io la prima stagione, però sono molto indietro. Però,
sei molto indietro.
Però come definizione, il racconto del mondo cinematografico di Hollywood a me piace tantissimo.
È perfetta, è perfetta. Sì. Diciamo, è una critica molto intelligente, molto strutturata del mondo hollywoodiano, della fama, dei suoi risvolti, e del ruolo della droga, appunto, Nella celebrità. E è politicamente scorretto. A me questa cosa piace moltissimo. Si può dire che mi abbia mandato in un brodo di giuggiole. E anche in BoJack Horseman c'è l'elemento fantastico, perché ci sono gli animali che vivono esattamente come le persone.
Il protagonista è un cavallo.
Dobbiamo dirlo. Scusate, mi sono scordato. Il suo agente è un gatto e il suo agente letterario invece è un pinguino. Quindi, insomma, però ci sono anche gli umani. Questo elemento fantastico, però, è affrontato in maniera esilarante, perché ci sono anche battute in riferimento al fatto, appunto, che sono degli animali. E non so, battute in riferimento a questo, che io l'ho trovate geniali. I dialoghi sono brillanti, a mio avviso. E poi è credibile, nonostante appunto ci sia un cavallo per protagonista, un gatto e quant'altro, è credibile. Perché? Perché parla di un mondo che esiste realmente e lo fa con intelligenza.
A me ha ricordato lui tantissimo, non so se voi avete questa impressione, Lank di Californication.
Sì, è quel tipo di personaggio lì, il cinismo, il nichilismo, la depressione imperante, sì. Soltanto che non c'è David Duchovny, l'agente Mulder di X-Files.
C'è un cavallo
antropomorfo.
Tant'è vero che lui si è ispirato a Californication per, insomma, scrivere la serie. È così, la dice lunga, insomma.
Quindi super consigliata, si trovano entrambe su Netflix, lo dobbiamo dire, e tra l'altro con BoJack sono quarta, quinta stagione, sono andati parecchio avanti,
sì,
quindi un bel successo comunque.
Decisamente sì, molto lavoro da fare per me, quindi insomma che sono fermo alla prima, però insomma mi metterò in paro.
Allora fai una cosa per Carlo, non vedere Disincanto, ti risparmi
quelle
tre ore grosso modo, anzi no, in realtà di più, perché gli episodi sono abbastanza lunghi, fra l'altro, di Disincanto.
Sì, abbastanza lunghi, anche noiosi, insomma.
Bocciato totalmente. Fai una cosa,
non c'è pietà, proprio.
Cancella il tuo account di Netflix,
lo elimino, basta.
Non vedere più niente.
Nel 1987 la sitcom Horsing Around andò in onda sulla rete ABC, lo show in cui un giovane pulito scapolo rivede le proprie priorità accettando di crescere tre ragazzini. Inizialmente fu liquidato dalla critica come eccessivo, stucchevole e inutile. Ma la commedia trovò il favore degli americani e lo show andò avanti per 9 stagioni. La star di Horsing Around, BoJack Horseman, stasera è nostro ospite. Benvenuto, BoJack.
È un piacere essere qui, Charlie. Scusa il ritardo, il traffico, sai.
Non c'è problema.
Ho parcheggiato nello spazio handicappati, ok? Sì.
Hai parcheggiato?
Oh, scusa, sì, spazio per disabili. È questa la terminologia appropriata.
Forse è il caso di spostare la macchina.
No, non credo che sia il caso di guidare ora. Sono un tantino ubriaco.
Mi stai dicendo che in questo momento sei ubriaco?
È un'impressione o sto spaccando in questa intervista? Dai, ho l'impressione che sto spaccando.
Sì. Ad ogni modo, stavamo parlando di Horsing Around. A cosa attribuisci il grande successo dello show?
Charlie, senti, lo so che al giorno d'oggi è trendy sparare merda su Horsing Around, ma all'epoca ti posso dire... Scusa, si può dire merda,
meglio
sì?
Meglio di no.
No, perché sì, lo show secondo me è solido, penso, per quello che non è Ibsen, certo. Ma voglio dire, per un sacco di gente la vita è solo un lungo calcio tirato nell'uretra. E a volte, quando torni a casa dopo una giornata di calci nell'uretra, ti va solo di guardare uno show su gente amabile dove si vogliono tutti bene e dove qualunque cosa succeda, alla fine di quella mezz'ora, beh, è tornato tutto a posto. No, sai perché nella vita vera ho già detto quella cosa lì dell'uretra?
Oh, ma parliamo della vita vera. Che cosa hai fatto da quando è finito lo show 18 anni or sono?
Una grande domanda, Charlie.
Fra pochi istanti avremo sicuramente una pagina importante che riguarderà il cinema e riguarderà anche il mondo dei fumetti e il mondo di Zero Calcare, a cui facciamo riferimento perché racconteremo proprio il film in uscita in questi giorni in tutte le sale della Profezia dell'Armadillo, e con il suo regista andremo un po' a dare qualche dettaglio particolare proprio anche sulla realizzazione dello stesso. C'è grande attesa lì nella regia, poi ritorniamo. Torniamo agli Acchiappa Fantasy.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM.
Gli Acchiappa Fantasy è anche cinema, ormai l'abbiamo capito. E questa settimana, caro Andrea,
sì.
Andrea Lupoli, che è qui con me. Esce un film che sembra fatto apposta per dare il battesimo,
è vero,
al nostro programma. Tu che dici?
Sono molto contento perché lo aspettavo con ansia da fan e in generale, insomma, non sono il solo, e devo dire che già ho letto qualcosa, c'è grande fermento, quindi voglio capire anche come la sta vivendo il regista della Profezia dell'Armadillo, Emanuele Scaringi, quest'oggi nostro ospite. Ciao Emanuele.
Ciao. Ciao a tutti.
Ciao Emanuele, ben trovato. È proprio per capire come l'hai presa e come la stai vivendo. La mia prima domanda non è la solita domanda: qual è stata la tua reazione, tu regista, all'esordio, al debutto dietro la macchina da presa in un lungometraggio, la tua reazione quando hai saputo che avresti diretto La profezia dell'armadillo? No, io voglio sapere qual è stata la tua reazione dopo, cioè quando il film è finito, se c'era più soddisfazione, se c'era più voglia di fare subito un altro, non lo so, l'adattamento di Macerie Prime, non lo so, qualsiasi cosa, oppure se pensavi magari di cambiare mestiere, non lo so.
La paura, non mi aspettavo appunto la proposta di curare la regia del film, perché sì, questo lavoro lo faccio da molti anni, di solito mi occupo di seguire gli esordi, le opere prime, e è stata una proposta molto inaspettata, perché diverse volte è saltato di arrivare a un passo da fare l'esordio e poi per un motivo o per un altro ci vuole anche un pizzico di fortuna. E invece è successo tutto molto rapidamente. Domenico mi ha chiesto a fine aprile se me la sentivo e siamo partiti con le riprese a inizio ottobre. E ero molto contento perché conoscevo bene Zero Calcare da quando era ancora solo un blog, perché racconta un posto che dove tra l'altro sono cresciuto a pochi chilometri di distanza, per cui mi incuriosiva queste storie di metropolitani dove i supereroi sono delle persone comuni. Le sentivo molto vicine finalmente. Lo spavento grosso mi è preso dopo, perché quando cominciando a lavorare sulla sceneggiatura, perché la sceneggiatura era pazzesca, dialoghi molto belli, però il film era molto complesso, un'ironia, un tema profondo, difficile da affrontare, che è quello dell'elaborazione del lutto, però con il tono della commedia, per cui ho cercato inizialmente di fare quello che faccio sugli altri film, però capivo che ogni volta cercavo di mettere mano dentro alcune cose, anche solo per crearmi dei paracaduti, facevo danno, cioè il film si irrigidiva, diventava meccanico, e allora ho preso un bel rischio, ho cercato, mi sono lasciato andare, grazie soprattutto all'aiuto di attori pazzeschi con cui ho avuto la fortuna di lavorare. In realtà è successa una cosa strana, il film è un piccolo film indipendente, anche sì, se sembra che quando adatti i fumetti fai la Marvel, certo, magari. Per cui fa anche un po' strano. Allora, è successa in realtà una cosa non tanto quando abbiamo finito il primo montato del film, ma durante le riprese. Abbiamo fatto una cosa che non si faceva da anni, cioè sul fine della prima settimana di riprese abbiamo fatto vedere i giornalieri a tutta la troupe. E lì siamo rimasti tutti piacevolmente, è scattato qualcosa, siamo rimasti tutti piacevolmente sorpresi. Abbiamo capito che avevamo preso un'atmosfera che di solito non si prende. È scattato davvero qualcosa da parte di tutti. Cioè, a capire lì il film poteva sbagliare, non so, di piacere a tutti. Però è successo qualcosa di strano, di inaspettato. Ora penso usare paroloni, però c'è stata una bella atmosfera in quel momento lì.
Cioè, erano tutti, avevano tutti una qualche familiarità con il graphic novel di partenza, perché io insomma leggendo i nomi, Simone Liberati, Pietro Castellitto, Claudia Pandolfi, Diana del Bufalo, tutti insomma gli attori, coloro che hanno preso parte, sono tutte persone che in qualche modo sono vicine o per provenienza geografica, Roma, le periferie e quant'altro, o proprio anche per motivi anagrafici al mondo di Zero Calcare. Quindi, a parte te, che ce l'hai già detto Emanuele, c'era da parte anche delle persone che hanno partecipato questa partecipazione anche all'opera di partenza?
Guarda, abbiamo fatto un grosso lavoro di preparazione, cioè abbiamo lavorato molto sui colori del film con il direttore della fotografia Gerardo Cossi, con la scenografia di Mauro Manzati, con i costumi di Francesca Cascello. Abbiamo visto tutti i film, abbiamo studiato tutti i fumetti di riferimento, per cui c'è stata davvero una grossa ricerca per cercare di rendere quell'immaginario, per cercare di essere il più rispettosi possibili di quell'universo.
Sì.
Per esempio, la cosa a cui io tengo molto e che mi piace molto dei racconti di Michele Rec è che la periferia finalmente viene raccontata senza retorica e senza vittimismo. con il direttore di fotografia ci siamo confrontati molto, perché poi il problema nel cinema è che appunto devi rendere delle immagini importanti. È normale che inquadrare i palazzoni delle case popolari è molto più forte come immagine e ti rimanda subito a un universo ben conosciuto come può essere quello di Gomorra, di Suburra.
Certo.
Però io volevo raccontare invece forse appunto perché mi sono cresciuto, la normalità dei luoghi. Cioè, la Tiburtina è una metropoli, del mondo, non è una provincia, non è una borgata, è un po' un animale strano dove convivono, è uno dei pochi posti dove ancora convivono differenti classi sociali, e volevo cercare di rendere la grandezza della normalità, non so se mi sono spiegato bene.
Assolutamente, tra l'altro voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che siamo in collegamento telefonico con Emanuele Scaringi, che è appunto il regista della Profezia dell'Armadillo, e hai citato, Emanuele, i film Marvel. Qui c'è un cameo, non è quello di Stan Lee, è quello di Panatta, che è diventato super virale sui social, è andato tantissimo e ci ha divertito moltissimo, perché è una tua firma, è una tua aggiunta, però è fantastico, come ti è venuto in mente?
L'aggiunta in realtà è di Domenico Procaccia, è una delle pochissime cose che abbiamo cambiato rispetto alla sceneggiatura. C'era, era previsto, sì. Quello è un episodio che è successo davvero a Michele quando faceva quel lavoro assurdo 6 anni fa, poi parliamo, sì. Non stiamo parlando dell'altro secolo, sì. Dove per caso ha incontrato un cantante degli anni 60 che si è imbizzarrito perché non era stato riconosciuto. E c'era un cameo e poi invece aveva questa idea di coinvolgere Adriano Panatta, e la scena è riscritta appunto da Domenico Procacci, perché nel film non, cioè, parliamo di 1:30, 1:40, non è impossibile far entrare tutto il mondo di Michele, è normale che, certo, ci sono delle cose, e per come la vedo io, più cose metti più fa confusione. Un film, quando va bene, ruota intorno a un tema, a qualche domanda. Ad esempio, ha tolto tutta la parte, la figura paterna, avevano, sì, dalla sceneggiatura, cosa che nei fumetti comunque questa assenza è importante.
Certo.
In qualche modo il ruolo di Panatta è un po' un piccolo scontro, sì, generazionale,
assolutamente,
rappresenta un po' un altro modo di vivere, di pensare, di divertirsi.
Guarda, ci ha molto divertito fra l'altro leggere alcuni commenti probabilmente di ragazzi giovani che infatti scrivevano: ma perché questo gli è? Cioè, sotto, per l'appunto, alla clip stessa, quindi esattamente, sì. Insomma, questa è una cosa che aiuta, no, anche a comprendere questo rapporto tra generazioni. Senti, Emanuele, ma in effetti La Profezia dell'Armadillo è un romanzo di formazione, è una elaborazione del lutto, oppure, come dice il ripieno dell'Armadillo Valerio Aprea, è un vademecum per prendersela nel culo?
Sicuramente la terza. Per me non è un romanzo di formazione, nel senso che non è lunghissima, però è un po' complessa da spiegare, nel senso che siamo abituati negli ultimi 20 anni alle commedie sui romanzi di formazione. Però i romanzi di formazione, sì, di solito il passaggio dall'età adulta si ha 16 anni, 18,
sì,
anni,
sì.
Dall'adolescenza appunto al diventare fuori, entrare nel mercato del lavoro. I personaggi che racconta Michele hanno quasi 30 anni, sono rimasti intrappolati negli vestiti post studenti. Perché? Perché è esploso il sistema produttivo, perché sono stati sbarzati fuori dai cicli lavorativi, per cui sono costretti a rimanere ragazzi, non sono ragazzi. Di 15 anni fa, un film come era stato L'ultimo bacio, sì, il personaggio di Stefano Accorsa aveva 30 anni, era un manager carriera con famiglia e figli, che sogna appunto, cerca di rimanere un Peter Pan.
E sono passati solo 17 anni.
Questo qui secondo me è un equivoco su cui bisogna riflettere. È come se la generazione più grande, che probabilmente è responsabile del grosso danno che stiamo vivendo, cerca di tenere sotto, cioè di divertitevi, di trattare come ragazzini degli uomini. E questo è un grosso è un grosso problema.
Su questo io ti faccio l'ultima domanda, perché è una bellissima riflessione. Davvero, proprio sì. Questa, ed è presente in tutte le opere, secondo me, di Michele Rec, di Zero Calcare. E io ti chiedo come avete lavorato sull'equilibrio, perché questi sono temi seri. Tu hai detto, su questo passaggio dall'adolescenza all'età adulta si fanno molto spesso delle commedie che fanno anche molto ridere, però io, i film che a me hanno più colpito su questo tema, ad esempio, non evitano il dramma di quel particolare passaggio, così come non lo evita Zero Calcare nei suoi graphic novel. Quindi io ti chiedo come avete lavorato sull'equilibrio, perché comunque il film, abbiamo visto nelle clip, ci sono dei momenti che fanno molto ridere, c'è molta ironia, proprio come nel fumetto di partenza, però il tema poi è serissimo, quindi io mi chiedo, per fare un film di due ore, un'ora e mezza, due ore, non è una cosa semplice.
No, non è stata per niente, sono stati, era al di fuori del... cosa aspettano i fan del fumetto di successo. Poi secondo me la cosa più su cui ci siamo concentrati alla fine, il mio lavoro è quello di raccontare una storia nel miglior modo possibile, e secondo me uno dei segreti del successo originario del libro è proprio questa capacità di stare in bilico con due elementi, con due temi che sono abbastanza lontani, e trovare un linguaggio anche adatto, cercare di rendere tutto credibile, è stato possibile solo lavorando insieme agli attori e mettendoci tutti in discussione, rischiando molto, perché non lo so, io ho cercato di fare raccontare attraverso il mio sguardo quello che amo dell'universo di Michele. Non volevo fare una farsa, non volevo giocare sul facile, è comunque una commedia, però non è una commedia larga, tratta comunque appunto l'elaborazione del lutto, e un po' anche quello dell'elaborazione del lutto è un genere cinematografico ben definito, e ti confronti con dei mostri, sempre prenderglielo con le pinze e con le dovute proporzioni. È solo per fare un esempio, mi viene in mente Manchester by the Sea,
certo,
o Stand by Me, sì. 21 grammi,
sì.
Sono tutti film che funzionano un po' per ripetizione del quotidiano e per associazioni emotive di scene, dove non c'è una struttura forte a livello di trama, ma quello che funziona sono le piccole evoluzioni, i piccoli dettagli, il sapore dei personaggi, l'atmosfera che ti coinvolge. È la cosa forse più rischiosa con cui esordire, perché non ti appoggi da nessuna parte, cioè ti devi mettere in gioco fino in fondo, o ti riesce e va bene, oppure lo sbagli. Però se cerchi di fare il compitino, Non fai questo film, non era questo il progetto adatto.
Siamo davvero molto molto curiosi di vedere questo film, ormai disponibile appunto da un paio di giorni, La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi. Ecco, perfetto.
Senti, importantissimo il primo weekend.
Il primo weekend è fondamentale, lo ricordiamo sempre. Avete sentito Emanuele Scaringi, avete sentito il suo trasporto, avete sentito anche la sua fragilità fisica e mentale legata a questo progetto, quindi per la curiosità, per tutto quello che c'è dietro alla profezia dell'armadillo, ovviamente la curiosità a noi di andarla a vedere e a tutti gli ascoltatori credo sia venuta moltissimo, Emanuele.
Grazie.
Grazie a te, Emanuele. Michele Zero Calcare, che ti ha detto? Buon lavoro, è uscito bene, mi piace.
Michele ha riscritto totalmente la sceneggiatura, riavvicinandola alla commedia, riportandola più vicino al fumetto. È una sceneggiatura molto lunga, piena di idee. Cioè, da una parte è più facile quando la sceneggiatura è ben scritta. Non dico che si fa da solo il film, però è sempre meglio partire da un ottimo testo di partenza. Michele ha seguito tutte le fasi del film, dal casting alla scenografia, tutti i poster e locandine originali in casa sono originali sue. Ha fatto quella follia geniale di scrivere in diretta materie prime, per cui si è chiuso in casa per 9 mesi poi ci ha consigliato le musiche, ad esempio Jeff Strammer all'inizio è un'idea sua, e poi però è una persona abbastanza schiva che fatica a fare promozione anche per i propri libri, e secondo me è stato anche come posso dire, grande segno di maturità intellettuale il fatto di non volere oscurare con la sua presenza il film. Cioè lui ha fatto il suo lavoro, sa che regista un altro e ora aspetta di vedere come viene preso dal pubblico.
Sono due cose diverse, lui l'ha voluto sempre sottolineare questa cosa.
Lui se avesse voluto poteva fare tranquillamente le soldi alla regia con La Profezia o con altro con un'altra storia, avrebbe trovato un aiuto, una sponda senza nessun problema. Secondo me proprio il fatto che non diventi un tuttologo, non metti bocca su tutto, è segno di grande maturità intellettuale. Infatti mi dispiace un po' agli fuori dei fan, che poi questa è una cosa un po' strana, perché cioè, di fatto questa storia qui è stata pubblicata per la prima volta 6 anni fa,
sì. E
ha dei numeri pazzeschi, sono dei numeri pazzeschi per essere una graphic novel, cioè fa 100.000 copie, non stiamo parlando di romanzi da 1 milione di copie come può essere Gomorra, però è uno zoccolo molto duro, molto prevenuto. Cioè il cinema in realtà amplifica, rende più popolari le cose, allarga il tiro, è normale, cioè questa è comunque una commedia, già essere stati a Venezia per me è un onore, è normale se uno si aspetta il film difficile d'autore resta deluso, perché secondo me non andava raccontato in quel modo, però magari un'altra persona avrebbe intrapreso quella strada. Io non ho voluto fare cose strane, non ho voluto esibirmi in inquadrature difficili, ho cercato di rendere al meglio quella storia con più trasporto possibile. Infatti questa cosa qui mi dispiace soprattutto da parte di alcuni critici a Venezia, perché tutti quelli che poi vedono il film ne parlano bene. Poi, ripeto, per me le critiche sono sacrosante, anzi fanno bene, sono legittimi, i film possono non piacere, si possono sbagliare. Mi è dispiaciuto solo che in un festival importante come quello di Venezia alcuni critici, soprattutto i più giovani, hanno voluto un po', come si dice, essere un po' ruffiani, cercare di fare degli articoli di colore e non una critica. Secondo me se facciamo parte di un'industria c'è bisogno del supporto di tutti e bisogna alzare tutti il livello.
Qui Emanuele dovremmo aprire una parentesi, anzi lo faremo probabilmente, adesso noi intanto vi facciamo in bocca al lupo per il film, apriremo una parentesi proprio su questo, perché lo abbiamo anche anticipato in apertura di questa puntata insieme, l'aspetto legato alla critica ci sta molto a cuore, tanto al sottoscritto quanto a Piercarlo, quindi torneremo proprio a parlarne, magari se tu vorrai, se sarai disponibile, sarà un piacere averti nuovamente nostro ospite, perché si apre uno spazio gigante, dobbiamo dedicargli il giusto tempo, Emanuele.
Volentieri.
Grazie, grazie ad Emanuele Scaringi, regista della Profezia dell'Armadillo. Grazie, in bocca al lupo Emanuele, a presto.
Grazie.